con Salam ce ne scuserai naturalmente, e non possiamo che parlare, come dire, di una cosa che vediamo, ma siamo diventati veramente noiosi e ripetitivi, però, come dire, prima di tutto Roberto Bianchi, che tu conosci, che è uno storico, ci ha mandato un bel messaggio dicendo: guardate che la bandiera che il carabiniere ha messo alla caserma Baldissera, che è quella del secondo Reich, era la bandiera contro cui combattevano i nostri nonni. Quindi, ma che cos'è il fallimento del sistema scolastico? Cioè, questi fanno delle cose con un'ignoranza abissale di fondo, a prescindere da tutte le analisi che possiamo fare.
Allora, dentro le caserme queste bandiere ci sono sempre state.
Il busto del Duce.
Sì. Mm. Parliamo di ambienti che vengono da un parafascismo atavico, che si è un po' ridotto negli ultimi anni. Quando parlo di ultimi anni parlo dal 68 ad oggi, quindi sono degli ultimi decenni, e che adesso comincia a essere messo sotto i riflettori, solo adesso, ma c'è sempre stato. Cioè, il ragazzino di 20 anni che porta la bandiera della Wehrmacht non è che la porta perché se l'ha inventata. Questo ti dimostra che, contrariamente a tutti i miei colleghi, io sono a favore della legge Fiano.
Certo.
Nel senso che poi il lavoro sta a noi, il lavoro di educazione, di cultura, di far capire come stanno le cose. Però è come chi tocca i fili muore, ti ricordi la morte secca, cioè, non ci sono più, quando ero vicino io c'era. Per dare il senso. Poi, se c'hai la testa, magari ti metti anche a studiare e cerchi di capire perché chi tocca quei fili muore. Ma in ogni caso c'è un limite, c'è un divieto. Non risolve niente, le bandiere continueranno a metterle perché le caserme sono naturalmente un ambiente di destra. Poi, guarda, uno degli effetti delle missioni umanitarie, delle guerre umanitarie che noi abbiamo combattuto e stiamo combattendo, le famose missioni di pace, al di là del giudizio critico che si può dare, hanno fatto crescere molto la consapevolezza politica. Perché prima, perché il militare era solo di destra? Perché si considerava un tecnico e quindi non annetteva una intelligenza politica al mestiere che faceva.
Però su questa tua riflessione io voglio farti una domanda, voglio parlare allo storico. Noi abbiamo ricevuto, mentre abbiamo parlato col giornalista che ha tirato fuori il video, diciamo così, in apertura di trasmissione questa mattina, e chiamateci per dirci la vostra allo 0557399933. Abbiamo ricevuto molti commenti del tipo: mi meraviglio che il tuo ospite si meravigli che la rabbia sociale si sfoghi sull'aria, la polizia ed altri, da sempre così. Gianni ci ha lasciato un messaggio vocale dicendo: ma davvero nelle caserme ci sono queste simbologie? Non lo sapeva, lo sappiamo. Però io, parlando allo storico, dico: guardiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? C'è una spinta ad avere in una serie di luoghi strategici delle persone del fascismo in chiave anticomunista, o no? Nei servizi segreti, nella polizia.
Questo in tutta l'Europa occidentale, in tutto l'Europa, modo in Germania e Italia, che sono i due punti.
Non c'è dubbio.
Punti caldi.
Ma è possibile che siamo ancora rimasti fermi lì?
No, non siamo rimasti fermi lì.
Per cui diamo per scontato che un 24enne mette la bandiera del secondo Reich.
No. Tant'è vero che è finito su tutti i giornali. È come Black Lives Matter, cioè la polizia che si accanisce sui neri. Uno può dire: c'è sempre stata, ma come, siamo ancora lì? E i nostri testimoni che portiamo ad Auschwitz si disperano e dice: allora il nostro non serve a niente. No, non è così. La situazione cambia, si evolve, sarebbe stupido non vederlo, tanto è vero che questi casi vengono denunciati. I telefonini, una delle poche cose positive che fanno è di filmare o Rodney King quando viene arrestato dalla polizia, o la bandiera della Wehrmacht è appesa in caserma, quindi tutto diventa più pubblico e trasparente. Come sai, io sono molto critico, poi c'è tanti anche altri effetti negativi dei telefonini, ma in questo caso accendono i riflettori. Questa realtà si è evoluta. Ti stavo dicendo che uno dei passaggi sono le missioni di pace, perché lì cresce una coscienza del ruolo politico delle forze armate.
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Gianni.
Intanto voglio fare una protesta. Sono tornato apposta dal Marocco per sentire Gozzini e lo fate partire 10 minuti dopo.
Ma te l'ho detto che siamo ancora un po' sfasati.
Io ritorno in Marocco, sì, te l'hai detto, io ritorno in Marocco.
Dici la tua, Gianni.
Io lo devo ripetere, c'era un gruppo meraviglioso. Allora, sono assolutamente d'accordo con Gozzini e sono contro questa sociologia d'accatto che dice del disagio sociale. I poliziotti sono fascisti di natura, è sempre stato così. Questa sociologia giustificazionismo, e poi alla fine giustifica, mi sembra andando a stare ragazzi, che nessuno doveva andare in carcere perché se uno commette un reato è la colpa del sistema che ti costringeva. Ragazzi, mi sembra troppo semplicissimo.
Però anche i poliziotti sono tutti fascisti, a me sembra troppo semplicissimo.
No, tutti no, ma sicuramente all'interno di quella istituzione totale non solo c'è una larga parte di questo modo, ma ci sono i vertici che lasciano fare, voglio dire, perché non pensava mica che il comandante della caserma non lo sapeva
nulla.
Che c'era, perché se non lo sapeva va cacciato perché non lo sapeva. Se lo sapeva va cacciato perché lo sapeva, certo non dato, diceva i latini, ma lo sanno, è come la storia dei carabinieri che andavano lì a pigliare gli americani a coso, pensi fosse la prima volta, pensi non lo sapesse nessuno? Questo è il problema dell'istituzione sociale che non si apre alla democrazia, questo semmai è un problema da discutere.
Grazie Gianni.
Interessante. Nella mia vita ho incontrato diversi poliziotti e devo testimoniare di un cambiamento. Ora, nella base ci sta anche quello dice Gianni, si va in polizia perché c'hai certe idee e quindi vieni selezionato al contrario dal nostro punto di vista. Però nei quadri dirigenti della polizia io ho visto un'evoluzione negli ultimi decenni, parte col 68 questa cosa, Di Pietro, Antonio Di Pietro era un poliziotto, poi con gli scontri con gli studenti si mette a fare il magistrato, non casualmente, cioè c'è una modernizzazione, una sindacalizzazione anche di tanti dei corpi separati dello Stato, compreso anche l'esercito. I dirigenti della polizia sono persone molto intelligenti che, al contrario della sinistra, e qui poi partiremo, hanno il polso della situazione sociale del nostro paese e stanno nei punti caldi, nello stadio, nei quartieri, nei circuiti dello spaccio, eccetera, e sono gli unici a stare lì e a conoscere quel tipo di realtà e hanno maturato una visione politica, cioè quando arrivano allo stadio, poi noi si criticano perché quando c'è gli incidenti, ma in realtà c'è una consapevolezza di non dover intervenire lì boom, e si dà le botte a tutti, che era come faceva la polizia nel 68, cioè con quella visione fascista che dicevi te. No, hanno un'intelligenza del fenomeno e cercano di contenerlo, di ridurre le conseguenze, gli effetti, di gestire politicamente quella situazione.
Però, come dire, nello stesso tempo è anche vero che questa classe dirigente delle forze armate è molto cresciuta, eccetera, eccetera, però comunque ragiona nel dire, vabbè, tolleriamo certe intemperanze perché stargli dietro significherebbe quasi farle crescere. Questo punto di vista, e ha ragione mille volte Fiano, non funziona.
No, questo no, questo non ha mai funzionato.
No, ma lasciamolo fare, fanno il saluto romano, se tu ti metti a perseguirli,
chi fa il babbo,
diventano degli eroi, eccetera.
Chi fa quel mestiere di merda che fa il genitore sa che così non ottieni nulla, perché poi la situazione comunque ti va a sfuggire di mano. Il mestiere di merda dei genitori è che ogni giorno devi tu, cioè non puoi perdere nemmeno un attimo di questa continua battaglia a punti. Se fai questo qui, fai il tuo mestiere bene. Se cominci a lasciarti andare, e lo fai per stanchezza, per l'amor di Dio, con tutte le lì stai perdendo. E il Fiolo lo sente e rilancia, non è che dice mi è andata bene stavolta,
alla
ci ritrovo e riallargo i confini, è una battaglia e quindi va combattuta. La legge Fiano, poi ripeto, il lavoro vero spetta a noi, gli insegnanti, ma ci vuole chi tocca i fili muore. Questo è importante perché poi ora in quella caserma ci staranno tutti più attenti, capito? E magari uno su 100 dirà ma perché devo stare, perché che cos'era questa roba? Che ovviamente c'è tanta ignoranza anche dietro, ci sono miti che si trasmettono nelle curve, si va a chiedere chi è Che Guevara, si va a Livorno e dice chi è questo qui? Ah, e non sanno nemmeno chi è. Io lo so perché a lezione faccio sempre spesso questi test e quindi vedo che poi c'è una grande ignoranza. Quando c'è uno spunto per di curiosità, ecco, lì interveniamo noi, ma lo spunto di curiosità deve darlo la legge che ti dice qui c'è un limite. Se vuoi interessarti del perché c'è un limite, hai le tue armi a disposizione.
Interessante Spinoza.it, Sarantina che dice bandiera nazista nella caserma dei carabinieri, ma era consenziente. Naturalmente
chi
questo
era consenziente?
La bandiera, il riferimento era alle ragazze. Ah. No, cioè...
no, questa è un po' tosta.
Sì, lo so,
perché,
però...
perché è di genere femminile la bandiera.
Si apre, si apre un capitolo dentro l'arma dei carabinieri di Firenze, non sono mesi... Anzi, mi verrebbe da dire quasi dal caso Magherini ad oggi, in qualche modo.
Sì, questa è la cosa più brutta e il loro problema vero, e cioè quello che una volta si chiamava lo spirito di corpo, l'omertà interna. Questo è un errore che fanno spesso anche i dirigenti, no? Che dicono ora però i panni sporchi si lavano in famiglia, come dicono tutti gli allenatori di calcio, niente deve trapelare all'esterno.
Come diceva Giulio Andreotti quando venne fuori la questione del cinema neorealista.
Cioè, i panni sporchi. E invece no, non devono aver paura. Più sono trasparenti le caserme, più diventano un luogo potabile per tutti i cittadini. No. Andiamo a vedere cosa fanno questi soldati in Afghanistan, in Iraq, e ti accorgi che molto spesso molta parte del loro lavoro è di sostenere le popolazioni civili. Puoi restituire dignità al tuo mestiere di militare, perché sta diventando, con le nuove guerre che hai da affrontare, un mestiere politico, sempre più politico. E vai in Iraq ora, che è? Dov'è il fronte? Dove sono i nemici? Dove sono i civili e dove finiscono e dove cominciano i militari? Un casino. In questo tipo di conflitti, a cui non sei preparato, perché te i tuoi testi base recitano ancora la Seconda Guerra Mondiale, con i suoi fronti, con le sue uniformi, con tutta una situazione molto più gestibile e contraria, ti trovi lì e devi scoprirti un ruolo politico, di capire come tessere un rapporto con le popolazioni civili.
È un'apertura completamente diversa, così come...
Ma questo è dall'82
certo punto,
che va avanti, dalla missione in Libano, è stata la prima.
Si pose il tema di avere una classe di poliziotti, di carabinieri, bla bla bla, laureati.
Sì.
Anche se quella cosa può essere fatta in modo un po' discutibile.
No, diciamo, ma se così. Oggi parli con un generale... E con un dirigente di polizia non trovi il marmittone, non trovi il fascistone vecchio stampo, trovi una persona che ha maturato un concetto politico del proprio ruolo.
Messaggio che ci è arrivato via WhatsApp: l'ignoranza, come dice Cozzini, impera. Cisco De Modena City Ramblers raccontava che la domanda che più spesso gli facevano è che quando ha scritto Bella Ciao e chiama e Modena City Ramblers dovrebbe essere consapevole di sinistra, figuriamoci a destra, dice Marco Quinti. Gli chiedevano in Modena City Ramblers, ma quando è che avete scritto Bella Ciao? che per il pubblico di Modena è grave, diciamo così.
Ma no, perché i ragazzi oggi, lo so, come dire, hanno delle curiosità, delle cose, ma non le sanno, cioè vedono il Che Guevara, dice Ganzo, chi sarà? Boh, non mi fermo, perché vanno sempre di corsa, no? C'è questa icona, la ritrovano e Bella Ciao, la sentono cantare magari al corteo dei loro nonni, e allora però sono cose che gli piacciono, I like, ci mettono la faccina, di più non si approfondisce. E sai, di più l'approfondimento dobbiamo stare noi, gli insegnanti, non è una cosa semplice. Devi partire da quell'interesse lì, l'errore che fanno molti miei colleghi, no? Pensano, siccome io insegno, vuol dire che tutti mi devono ascoltare.
Ah, cioè, figuriamoci.
No.
Come no?
Non funziona
non
così.
Non funziona così, però evidentemente va rimesso in pista un sistema complesso fatto di costruire un vero museo del fascismo, educare i viaggi alla memoria, fare informazione, cioè va legge Fiano, reprimere, cioè va rimesso in piedi un sistema complesso.
Sì,
in barba
no,
chi
in
diceva che parlare di fascismo e antifascismo è come parlare di Guelfi e Ghibellini, che veramente gli farei parlare con qualche amico nostro che è ancora vivo e che l'hanno portato a Mauthausen, e gli farei chiedere a lui dei Guelfi e dei Ghibellini, diciamo così, quell'altra cima, quell'altro Einstein che non citiamo nemmeno.
Tu sei venuto al treno e vedi quando sai toccare i tasti giusti nella mente dei ragazzi, cioè accendergli la curiosità, farli incontrare con un altrove, cioè con qualcosa che loro non sperimentano mai, che è la sofferenza, il dolore, e quando parla il testimone, non quando si parla noi o quando tra 10 anni, 20 anni, speriamo più tardi possibile, parlerà in video. Loro vedono, perché sono abituati alla realtà virtuale a scambiarla per reale, vedono il dolore e la sofferenza, allora lì gli si accende qualcosa, perché naturalmente essendo qualcosa che non conoscono, lì ti si accende la curiosità. Ma fino a quel momento lì, fino alla scintilla, prima della scintilla non hai niente, perché c'hai appunto un mondo che va continuamente di corsa, in cui queste immagini ti scorrono davanti al telefonino. Il tempo medio di sosta su una pagina web col tuo telefonino si misura in ordine dei secondi. Quindi com'è che fai a fermarti poi, no, su qualcosa e approfondire? Quindi la scuola va in controtendenza rispetto a tutta una degenerazione dei social media, l'errore grave strutturale 5 Stelle di pensare che i nuovi mezzi di comunicazione siano la soluzione. Non ti dico che siano parte del problema, perché ho appena detto che accendono i riflettori, certo, anche no, sui casi come questi della bandiera in caserma, però non certo non sono la soluzione, dipende tutto dai contenuti che ci fai passare.
Però c'è un problema quantitativo che modifica la qualità, nel senso che tu vedi questi ragazzi che stanno sul divano, TV accesa, cuffie nelle orecchie, iPad e libro su cui stanno studiando, naturalmente. Non so se hai mai visto questa scena.
Si chiama multitasking.
Chi lo sa se ti incuriosisce andare a vedere questo film, che è pop, però poi secondo me è simpatico, gli sdraiati.
Ah, io ho letto il libro...
Che è di Michele Serra...
Il libro era carino, ogni genitore dei nostri tempi si ritrova...
C'è una grande, diciamo così, identificazione, soprattutto tra chi c'è figli un po' più grandi.
La tragedia del libro Gli Sdraiati, che è la tragedia della mia generazione, è che riflette sulla realtà a partire da un punto di vista soggettivo molto molto speciale, che è quello dell'unica generazione della storia umana a aver vissuto una acculturazione politica nella fase adolescenziale. Siamo gli unici. Cioè gli sdraiati sono molto simili ai nostri nonni nella loro adolescenza. Ci sono le differenze del caso legate appunto a questi nuovi mezzi di comunicazione. Ma noi si ragiona con un punto di vista che è completamente, come dire, spostato, non sdraiato ma spostato, perché siamo gli unici a aver vissuto il 68, e allora si giudica gli sdraiati dal punto di vista politico, dice questi non fanno nulla, non hanno una passione, non hanno un interesse, no, quante volte lo ripetiamo, però perché noi abbiamo avuto una strana misteriosa congiuntura storica in cui quell'interesse ce l'avevi automaticamente andando a scuola, e ti consegnavano un volantino in mano entrando al cancello, e quindi lì o così o pomì, ti dovevi buttare dentro quella mischia. Perché sia accaduto, poi ci stiamo ancora a ragionare noi storici, però è una congiuntura assolutamente straordinaria. Gli sdraiati sono simili ai loro nonni, che infatti poi hanno molti punti di contatto tra nonni e nipoti, di quanto non ce ne siano fra genitori.
Ti aspetti una reazione rispetto a quello che ci ha aiutato a partire questa mattina, la vicenda della bandiera e della casella? Succederà qualcosa, oppure
si laveranno i panni sporchi in famiglia, e questo sarà un errore, perché ingenererà un clima di paura e di diffidenza dentro l'arma dei carabinieri, che è l'esatto contrario di quello che invece devi fare, e cioè una grande trasparenza. Chiamate noi insegnanti dentro le caserme, aprite quel mondo, non deve restare chiuso. Io ricordo che in regione nostra abbiamo avuto Scieri, no? Cioè quello dei lupi di Toscana, che è morto col nonnismo, che gli facevano tutte le... Quelle sono le cose brutte, e non dovete su quelle, come dire, appunto, essere mafiosi e omertosi. Come è successo, c'era tempo fa l'articolo del magistrato che aveva indagato su quel caso di quel ragazzo dei lupi di Toscana, mi sembra che era stato trovato morto, e chiaramente un episodio di nonnismo, e però lui dice un muro di omertà di tutte queste leve, terrorizzate, perché evidentemente i loro superiori hanno detto non dite nulla. Questo è l'errore grave.
Giovanni Cozzini, grazie, sono le 9:29, lunedì 4 dicembre.
Ma si doveva parlare di Pietro Grasso, volevo dire che somiglia alla destra, ma non mi ha fatto dire nulla, sì.
Poiché sta arrivando il giornale Radio Popolare Network, io farei posare le tue riflessioni e le riprenderei lunedì prossimo, se sei d'accordo.
Sì, Pietro Grasso è di destra, riflettete su questa cosa.
Vabbè, lasciamoci su questa provocazione di Giovanni Cozzini, che approfondiremo meglio lunedì prossimo. Todo cambia, torna domattina alle 8.35. Buon ascolto.